say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect,
perfect
for a flying
honeymoon,
they do say.
Hey,
come on, fly with me, let's fly away.
E siamo tornati in studio. Io ringrazio sempre il regista Mirko Bonocore perché mette queste canzoni bellissime. Poi io adoro Frank Sinatra e quindi ci siamo un po' tirati su lo spirito. Invece adesso torniamo a parlare di un grave problema. Ma perché? Perché qua i soldi mancano e gli animali vanno curati. Quindi in linea io ho il dottor Angelo Troi, segretario nazionale della SIVELP, il sindacato italiano veterinari liberi professionisti. Buongiorno dottor Troi.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e a chi sta conducendo la trasmissione.
Grazie, e io ringrazio lei per la disponibilità che ci vuole dare per parlare di questo argomento. I farmaci veterinari, abbiamo già detto varie volte, ne riparleremo anche dopo con l'onorevole Paolo Cova, ma anche le cure veterinarie hanno dei costi molto elevati, in quanto diciamo che molto spesso ci troviamo noi proprietari di animali, in questo caso domestici ovviamente, a dover far fronte a delle spese molto, molto elevate. Prima di lei, dottor Troi, c'era l'amica Tecla Plero, la quale oggi pomeriggio dovrà fare questa gastroscopia al suo cane, e il totale di questa gastroscopia è intorno ai 430 euro. Ritiene essere un prezzo equo? Non le faccio questa domanda per provocare un... No, voglio semplicemente saperlo, perché poi le risponderò.
Lo ritengo equo, nel senso che in Italia esiste una libertà nello stabilire le tariffe. Voi sapete che i minimi tariffari sono stati aboliti e le professioni devono adeguarsi alle necessità che hanno per ogni professionista ed ogni struttura. Quindi molto spesso le cifre possono essere rilevanti oppure molto più basse, in quanto in quella determinata struttura ci sono coperture ad esempio delle 24 ore oppure di apparecchiature più costose o di attrezzature diverse che in qualche maniera devono vedere un rientro. Nella veterinaria questo è un problema molto diverso da quello dell'umana, perché quando parliamo di medicina umana abbiamo un 90% circa di medici che fanno parte di un sistema di sanità nazionale, mentre nella veterinaria abbiamo circa tre quarti che sono dei liberi professionisti su 30.000 medici veterinari. Questo cosa significa? Significa che nella libera professione la spesa non è una spesa pubblica. D'altra parte la spesa pubblica si sta contraendo anche in medicina umana. Voi pensate che negli ultimi mesi in alcune regioni è stata tolta la prestazione degli psicologi, perché hanno detto che lo psicologo non può essere pagato dalla regione, e quindi chi ha bisogno della terapia, della valutazione, dell'intervento dello psicologo come persona deve pagarselo. Allora, in questo sistema è chiaro che ci vuole una risposta diversa per quanto riguarda gli animali, perché ci sono molte persone che hanno bisogno di un aiuto per poter curare l'animale,
ecco.
E c'è una parte dell'economia che non risponde a questo. Come
quindi,
si può fare per fare questo?
Scusi, dottor Troi, lei è d'accordo con me su questo? Cioè,
io sono d'accordo da molto tempo su questa tematica, cioè sul fatto che bisogna trovare delle risposte al problema di riuscire a garantire un intervento sull'animale che possa portare alle migliori soluzioni possibili per l'animale da compagnia.
Sì, altrimenti tutto il discorso delle adozioni eccetera salta, perché se io non mi posso permettere di curare adeguatamente un animale che ho in casa, che faccio? Cioè, rischio...
Il problema delle adozioni purtroppo deriva da 25 anni di una legge che non ha ancora avuto una
lasciamo stare, guardi dottor Troi, qui parliamo di un altro argomento che mi sta molto a cuore e sul quale posso fare anche 10 puntate, perché il randagismo è un business e posti di lavoro ne crea tanti. Lei ha mai visto un canile che chiude? Mai. Chiudono i negozietti sotto casa, le attività commerciali, i canili aprono, quindi c'è qualcosa che non funziona.
Se noi osserviamo i risultati di alcune valutazioni sull'economia degli ultimi 10 anni, voi potete osservare da dati concreti molto precisi che il mondo degli animali, sia per quanto riguarda gli alimenti, sia per quanto riguarda la cosmetica, sia per quanto riguarda altri tipi di prestazione sugli animali che non sono quelli veterinari, hanno avuto un costante aumento nonostante gli ultimi 10 anni abbiano rappresentato uno dei problemi economici più importanti dal dopoguerra. Questo ci lascia pensare alla questione, perché molto spesso le persone che hanno l'animale hanno veramente necessità di un aiuto, ma molto spesso questo non è vero. Ci sono anche delle realtà in cui la persona che ha l'animale potrebbe tranquillamente affrontare le necessità per quell'animale senza nessuna particolare problematica. Noi siamo in un paese strano che ha 10 volte più veterinari pubblici della Francia, ha un interesse nella gestione degli animali da compagnia diverso da quello di tanti stati dell'Europa, e molto spesso in questo meccanismo si crea anche l'incapacità di affrontare una problematica di base che è quella del randagismo.
Ma infatti, dottor Troi, allora il sistema sanitario dovrebbe essere assolutamente stravolto, nel senso che se io guadagno 3.000 euro al mese non vedo perché io non debba pagare le prestazioni, quelle sanitarie pubbliche, no? Cioè, secondo me andrebbe visto un pochino meglio questo, cioè se io guadagno e guadagno bene, perché devo andare a togliere dei soldi allo Stato che invece potrebbero essere necessari, ecco, per rimettere in funzione ad esempio quello che è stato, come mi ha detto appena adesso, tolto, cioè lo psicologo. Esatto, non tutti si possono permettere di pagare 70-80 euro per un'ora di terapia.
Io vorrei fare anche pensare a chi ci ascolta che molto spesso anche il sistema sanitario per le persone, nel caso in cui una persona chieda privatamente una visita temporaneamente rapida perché si trova in una situazione di pericolo e quindi ha bisogno di una visita fatta entro poco tempo, questa visita esercitata dalla medicina come libera professione ha un costo che è quasi 4 volte superiore a quello che pagherebbe comunque al sistema sanitario nazionale.
Certo.
Come piccola partecipazione, e molto spesso questa piccola partecipazione, se voi la confrontate, corrisponde alla cifra reale della veterinaria italiana libero professionale, mentre nel resto d'Europa la veterinaria libero professionale ha la stessa cifra della medicina umana. Allora cosa significa questo? Che se un sistema sanitario veterinario non riesce ad arrivare a una sostenibilità, quando deve intervenire nel caso disperato si trova in una situazione di difficoltà, e questo però nasce anche su un altro settore che è quello dell'aiuto agli animali.
Questo è il
perché
punto.
Perché purtroppo l'aiuto agli animali molto spesso viene portato avanti da sistemi che non cercano di trovare una collettività che capisca che ci sono delle persone che hanno difficoltà economica e quindi intervenga quando queste hanno necessità di aiutare l'animale, ma anzi ingloba le cifre per l'aiuto agli animali, e l'unica cosa che fa è creare nei confronti della veterinaria una serie di difficoltà.
Certo.
Soprattutto per i veterinari che in realtà agiscono anche loro all'interno di un meccanismo professionale.
Dottor Troi, lei come
andare fuori completamente da questo.
Esatto, lei come sempre è chiaro, ci dà notizie e quindi per noi è un piacere ascoltarla. Il nostro tempo si è concluso, però io mi riserverò sempre di contattarla e lei, se ha piacere, di rispondere alle nostre domande, perché spesso noi tante cose non le sappiamo, ecco perché poi chiamiamo gli addetti ai lavori per farcele spiegare e per spiegarle a chi ci ascolta.
La ringrazio. Voi sapete che nella libera professione il sindacato non è un'attività principale.
Certo.
L'attività principale resta quella del veterinario e quindi lo faccio tutte le volte che posso.
Infatti, perché il dottor Troi è un veterinario, appunto. Ecco anche l'addetto ai lavori, no?
Esattamente.
Allora, dottor Troi, la ringrazio, le auguro anche io buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille.
E in diretta da Montecitorio abbiamo in collegamento l'onorevole Paolo Cova. Buongiorno onorevole.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, oggi stiamo parlando di sanità veterinaria, che purtroppo non è pubblica per i cittadini. Allora, io sto parlando con un politico, sto parlando con un veterinario e sto parlando anche, e secondo me soprattutto, con la persona che ha ripreso in mano il progetto di legge per quanto riguarda i farmaci ad uso veterinario, e perché la proposta di legge va in qualche modo ad agevolare il cittadino quando deve spendere dei soldi per curare i propri animali domestici. Quindi per me lei, ecco, diciamo che è questo soprattutto, quindi mi rivolgo a lei proprio perché questa sensibilità ce l'ha e io gliela riconosco.
Sì, perché il mio intervento credo sia volto proprio al fatto di dire, quando c'è la possibilità di risparmiare dei soldi, di dare la possibilità ai singoli proprietari di animali di accedere a dei farmaci o delle cure che hanno dei costi inferiori, perché non dare la possibilità? Questo è un costo zero per la sanità, per lo Stato e per chiunque, per cui poter accedere a un farmaco equivalente che costa enormemente meno rispetto agli altri non può che avvantaggiare il benessere degli animali e la salute degli animali, per cui se si possono fare questi interventi, credo che ci debba essere la volontà da parte di tutti di poterlo fare.
Penso di sì, ma siccome noi siamo niente, in realtà noi siamo i cittadini che poi in qualche modo si rivolgono alla politica, perché è da lì che si può cambiare. E adesso
concordo, non sempre.
Diciamo
concordo.
Che da lì che si allora poi, diciamo che da lì che si potrebbe cambiare.
Ecco, brava.
Usiamo il verbo più,
no,
più
no, no.
Giusto.
Si potrebbe e si dovrebbe.
Si dovrebbe.
Poi dopo ci si scontra con tante
già.
Vicende.
Allora, per cui, parliamo per esempio di sanità veterinaria pubblica, che uno dice come? E allora tutti i medici veterinari che cosa fanno poi? Beh, insomma, quello che hanno fatto i medici che prima non erano nella pubblica amministrazione, no? Però noi proprietari di cani, gatti, insomma diciamo dei nostri animali domestici, conigli, perché anche loro rientrano nel gruppo di animali domestici, allora, noi però ci troviamo molto spesso in difficoltà. Ora, quanti italiani hanno un reddito bassissimo? Ormai tanti, però tutti questi italiani hanno degli animali. E la storia che io ho raccontato poco fa, detta da Tecla Plero, che è la signora appunto che è intervenuta dicendo: io se non avessi avuto un aiuto esterno di amiche, io non avrei potuto oggi aver preso un appuntamento con il veterinario per fare una gastroscopia al mio cane. Allora, si può arrivare a questo?
Allora, quello che le dico è la normalità dell'Italia. L'Italia, ho fatto un'indagine di recente per altri motivi, per questioni che riguardano i veterinari che lavorano poi nel comparto dei grossi animali. In Italia ci sono quasi 6.700 veterinari pubblici dipendenti, cioè la sanità veterinaria in Italia consiste di quasi 6.700 persone.
Parliamo dell'ASL,
esatto, e nelle strutture regionali. Nel resto dell'Europa, mediamente, in ogni nazione ci sono circa 600, 700, 800, ma non ci sono neanche nelle nazioni dove c'è un patrimonio zootecnico o di animali superiore al nostro. Per cui già da noi c'è un numero esagerato di veterinari. Per cui
già
partiamo da questo. Lei già segnala, in alcuni casi non si riesce ad accedere alle cure, in questo caso, e noi abbiamo un numero esagerato di veterinari. Probabilmente bisogna capire come vengono usati.
Come lavorano, perché molti di questi tre ore, tre volte a settimana.
No. A parte quello, no, credo che il loro lavoro lo facciano. Insomma. Il problema è quali sono le competenze, in questo bisogna rientrare. Già in parte la legge delega ai veterinari dell'ASL la possibilità di intervenire per svolgere alcune funzioni, tipo quelle del randagismo, su altre risulta difficile anche perché c'è un confronto e su un compito che è quello della responsabilità dei veterinari pubblici dipendenti. Per cui il fatto di non riuscire ad accedere alle cure da parte di alcune persone, io credo non è una bella cosa, perché da una parte chiediamo e pretendiamo che ci sia un benessere e una cura dell'animale e non ci sia un maltrattamento, poi però in alcuni casi si fa fatica ad accedere. Allora
sì,
i servizi veterinari, non glielo dico con nettezza, non è che possono intervenire sempre. Alcune volte ci sono dei colleghi veterinari che fanno anche queste prestazioni venendo incontro. Probabilmente bisognerebbe trovare delle forme alternative, tipo delle assicurazioni o anche delle gestioni da parte di alcune associazioni che possono sostenere e favorire queste cure.
Guardi,
questo
no,
è quello che può avvenire.
Onorevole Cova, le dico subito una cosa.
Sì.
Purtroppo non solo il randagismo ha creato posti di lavoro.
Sono d'accordissimo.
Sì, ma c'è un'altra cosa da
lei
dire.
Lei sa bene che io ho cercato anche delle modifiche per combattere il randagismo.
Esattamente.
Perché questo potrebbe liberare risorse che potrebbero intervenire direttamente per sostenere
le spese.
Alcune cure.
Benissimo.
Alcune
però
cure.
Le dico anche un'altra cosa.
Sì.
In questo ambiente, purtroppo, che uno pensa l'ambiente dell'animalismo è così bello, è così pulito, io così pensavo quando ho messo il naso la prima volta, poi
sì,
mi sono resa conto che è diventato un grande business anche questo. C'è gente, le posso assicurare onorevole, e questo è un altro argomento da trattare e anche in maniera molto molto decisa. Moltissime pseudo associazioni, pseudo volontari oggi hanno trovato il modo per tirare a campare. Ecco perché quando io dico una sanità pubblica andrebbe a giovare a chi veramente avrebbe bisogno e non ha la possibilità di curare il proprio animale perché non ha soldi. Mentre
su questo concordo.
Okay.
Il problema
aspetti, no, voglio un attimo concludere. Mentre non piacerebbe assolutamente a tantissima gente che è entrata a far parte di questo mondo dell'animalismo perché ha trovato lavoro così. Capisce? Cioè, trovare il cane, il gatto e non andare a chiedere alle istituzioni preposte, perché se io trovo un cane in strada io chiamo i vigili, chiamo i carabinieri,
certo,
chiamo chi devo chiamare. La ASL deve prelevare l'animale, è un obbligo,
obbligo,
e il comune si deve far carico delle spese, ma è
certo
più facile prenderlo, mettere la fotografia su Facebook e chiedere soldi. Capisce che cosa si sta innescando? È una cosa terribile ormai. Ecco perché la sanità pubblica andrebbe anche a colpire questa nuova casta animalista che si è creata.
Allora, questo però è un tema che riguarda come vengono gestite queste associazioni. Probabilmente anche i suoi ascoltatori devono capire chi sta cercando di fare il furbo e di chi invece si comporta correttamente. Per cui, se ci sono associazioni che fanno i furbi, diciamo, o cercano di fare alcuni percorsi, probabilmente bisogna intervenire. Dall'altro lato, però, lei deve convenire anche con me che in una stagione come questa, in cui lo Stato fa fatica a far pagare alcuni interventi alle persone, diventa difficile pensare a fare alcuni interventi per gli animali.
Certamente, ma io ce l'ho la ricetta, onorevole.
L'ho detto in commissione, l'ho detta anche ad alcune associazioni, ho detto: guardate, mi state dicendo una cosa, ma da legislatore e da persona che deve guardare l'interesse delle persone, deve prima fare delle valutazioni. Allora, i servizi veterinari possono svolgere alcune funzioni. Io credo che ci sia una garanzia che viene data anche da alcuni colleghi, perché io devo riconoscere che alcuni colleghi lo fanno. Probabilmente le stesse associazioni che in questo caso fanno delle speculazioni, come sta dicendo lei, potrebbero allora intervenire loro stesse.
Certo. Questo sarebbe la pianta. Ma io vorrei riparlare con lei di questo
tema.
Bisognerebbe
magari obbligarle, chi prende anche contributi pubblici o riceve dei sostegni, perché riempiamo i canili e non riusciamo mai a svuotarli e non vengono affidati, allora a questo punto potrebbero essere le stesse associazioni che se ne fanno carico.
No, no, perché ricomincia il giro dei soldi. Sono i comuni a doversene far carico, onorevole. I comuni devono vigilare che la 281 malfatta, quello che
sono
vuole,
d'accordo,
ma
sono d'accordo.
E devono rendersi conto che i soldi pubblici che stanno lì non sono diversi da quelli che stanno da un'altra parte, perché sono ad uso umano. Onorevole, il tempo purtroppo è scaduto, ma io voglio riparlare con lei perché la voglio mia portavoce. Sì, io devo avere qualcuno dentro Montecitorio che questo tema me lo sappia trattare bene, quindi io la disturberò.
Sono
ancora
sono d'accordo, lei lo sa che più riduciamo i costi soprattutto per le persone che non hanno bisogno, perché chi può permetterselo deve pagare.
Assolutamente, questo non c'è dubbio. Onorevole, la ringrazio.
Grazie.
La ringrazio tanto, buon lavoro e alla prossima, grazie.